ritrovati cari amici di Let's Spend the Night Together, ben ritrovati da parte di Giuseppe Fiori, ben ritrovati da parte di Paola Di Laila Colombo.
Buonasera a tutti da noi che siamo qui nello studio giallo di Radio Popolare di Let's Spend the Night Together.
Assolutamente, ancora oggi partner in crime, siamo solo in due, insomma, two is meglio che one, come diceva qualcuno, no?
Esatto, a questo punto con il buon Christian Zaffaroni non sappiamo più che fare.
No.
L'altra settimana abbiamo pensato di farlo arrestare, a questo punto stavamo valutando la deportazione.
Ma potrebbe andare. Allora, sicuramente una cosa è certa, in due è più facile dire all'unisono
sigla!
E insomma ci sono quei due colpi, papam, tum,
papà.
Li segnaliamo almeno qui dietro le quinte, nel backstage.
Due colpi di rullante
della nostra sigla, della sigla solo nostra, della Spend Together. Va bene, mettetevi in contatto con noi, fatelo subito. In questo momento Paola vi dirà come.
Allora, ricapitolando, noi siamo Let's Spend the Night Together, che è una trasmissione di Radio Popolare, che è una trasmissione che va in onda il venerdì dalla mezzanotte all'una, quindi vi tiene compagnia di notte durante il fine settimana
per addirittura 60 minuti.
Ma poi ve la potete ascoltare anche successivamente con i podcast quando volete voi.
Potete anche riascoltarvela, so che c'è chi se l'ascolta più volte.
I feticisti di Let's Spend the Night Together. Le frequenze di Radio Popolare in Lombardia sono 107.6. Potete scriverci a diretta@popolarenetwork.it. Il sito è www.radiopopolare.it, dove poter ascoltare anche lo streaming senza necessariamente usare la radio con la rotella. Potete mandarci i messaggi al 33. No, secondo me a casa c'è gente radio, che è lì ancora con la radio analogica, quella che fa.
Fa morire la radio con la rotella.
Che girano la rotella.
E poi c'era anche la radio che prendeva le frequenze oltreoceano, ti ricordi? Alle onde basse, non mi ricordo.
E si sentivano i delfini e le balene anche.
Esatto, e le balere soprattutto.
Potete mandarci dei messaggi al 331-6214013, ma vi ricordiamo che a parte Radio Popolare, noi come Let's Spend the Night Together esistiamo anche al di fuori di Radio Popolare e ci trovate su Instagram e la nostra pagina è Let's Spend the Night Together, però scritto in un modo particolare, Let's_spend_the_night_together. Together, ma ci trovate comunque, dai, vedete le nostre brutte facce.
Insomma, è sempre difficile spiegarlo, ma vediamo che piace ai nostri amici. Soprattutto piace a noi perché aumenta quella che chiamano fan base. A noi piace chiamarli amici, gli amici di The Experiment Together. Va bene, partiamo subito allora col potboiler di oggi. Everybody's Gone to War, Nerina Pallott.
Faith when just wants to be free. What do we learn but what should not be learned? Too late to find a cure for this disease. So everybody's going to war, but we don't know what we're fighting for. Don't tell me it's a worthy cause. No cause could be so worthy. If love is a drug, I guess we're all sober. If hope is a song, I guess it's all over. How to have faith when faith is a crime? I don't want to die. If God's on our side, then God is a joke.
Insomma, mi ero innamorato di questo pezzo quando era uscito nel 2004, anche perché accompagnato da un video molto divertente in cui si scatenava una food war, come leggo sull'internet, food fight in un supermercato, cioè cominciavano a combattere lanciandosi, non so, spaghetti piuttosto che scatole di biscotti, robe così, insomma. E everybody's going to war, cioè a ognuno piace andare in guerra. La traduzione è un po' questa, la brutta bestia nell'inglese, che sapete contraddistinguermi per essere
come disse Alan Rossi,
come disse il tuo inglese ineguagliabile. Va bene, comunque, Nerina Palo, Everybody's going to war, nel mixaggio, nella versione mixata da Chris Lord-Age, uno dei più grandi producer e fonici inglesi, lei stessa inglese. Everybody's Gone to War uscì solo come singolo nel 2004 ed è un pezzo meraviglioso,
molto bello. Ma rimaniamo sulle voci femminili, che a me piacciono tanto, come sapete, perché vi ricordate una delle più grandi artiste?
Posso interromperti? L'abbiamo sconfitta la rubrica delle quote rosa, devo
sì,
dire.
Sì, non, devo dire che abbiamo sdoganato, che ormai i tre quarti delle canzoni sono...
Non ne parliamo più di quella rubrica, passiamo molta musica femminile, quindi devo dire abbiamo sconfitto la rubrica delle quote rosa.
Esatto, ma era l'obiettivo, dai, alla fine. Le quote di solito servono per raggiungere almeno una parità. L'artista di cui stiamo per parlarvi invece è forse un po' più famosa, un pochino più famosa della precedente.
Della Nerina.
Nerina, sì, è vero, si chiamava Nerina, che bel nome! Stiamo parlando di Tori Amos. Lei, diciamo, dagli anni 90 è arrivata alla fama. Ovviamente io dagli anni 90, essendo stata adolescente in quel periodo, non sono mai uscita. Cioè, siamo adesso, secondo me, siamo nel 1992. Mi dispiace, non ne sono mai venuta fuori. La sua canzone più popolare, nonostante lei sia diventata un'artista popolarissima, inizialmente forse un po' ispirata al tipo di musicalità di Kate Bush, che ha fatto ha mietuto vittime ovunque dal punto di vista del cantautorato femminile. E Tori Amos è secondo me una delle vittime più illustri, che poi ha creato anche una carriera molto interessante di suo. La sua canzone più famosa è quella che ci stiamo per ascoltare. Nel 1994 ha spopolato veramente, si sentiva dappertutto. Stiamo parlando di Cornflake Girl.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life. Would just peel
Insomma, uno di quei genietti del piano, una di quelle cantautrici, quel tipo di figura che abbiamo visto tante volte, poi forse dagli anni 80 in poi, cantautrice al che compone al piano e poi costruisce una canzone rock. Ricordo questa canzone probabilmente è la più rappresentativa della sua carriera, ma purtroppo non rende giustizia, cioè al tempo fu come dei Crash Test Dummies.
Ok.
Faceva immaginare un po' quelle meteore, no? Che passano e non tornano più. Invece Tori Amos, insomma, una carriera un po' più strutturata. Brava, brava, brava Tori. Ma passiamo veramente completamente ad altro. Torniamo in Italia. Anzi, andiamo in Italia. Dove andiamo a ripescare uno di quegli artisti quasi dimenticati dal mondo mainstream, ma forse neanche il mondo mainstream l'ha mai conosciuto questo artista. È rimasto purtroppo, secondo me, troppo sotto, diciamo, non scoperto, ed è un peccato, perché è un artista di grandissimo spessore. Sto parlando di Fausto Rossi, detto Fausto in arte, che, come dire, ha fatto dei dischi fra la new wave, il punk, il prog, è partito negli anni 70, e quello che ci andiamo ad ascoltare è un disco incredibile, è una canzone da un disco incredibile, fra l'altro prodotto tutto l'intero disco da Alberto Radius della Formula 3, di cui tu sicuramente sei un fan.
Assolutamente, sì, era il periodo che produceva anche, per dire, un altro disco che ha venduto poco, cioè La voce del padrone di Battiato. Stesso iter, Radius Studio di Segrate, fra l'altro, era incredibile, sia come produttore che come chitarrista. Fausto mi piaceva un sacco perché era unico, perché non copiava nessuno, era veramente un artista nel vero senso della parola, non andava a scimmiottare gli americani, gli inglesi o quello che succedeva in Italia. Era se stesso ed era unico, forse per questo non è mai stato capito.
O forse perché ha intitolato il disco con una parola di buon auspicio come suicidio. Il disco si chiamava Suicidio, 1978. Noi non ci andiamo ad ascoltare quella questa sera, perché insomma...
Vogliamo tenere un po' più alta l'asticella del mood, dell'umore, non artistica, sia mai.
Esatto, no, ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone invece che si chiama Godi.
Succhi con prudenza le mammelle della scienza, questa cosmica demenza, sostituto di mamma e papà. Striscia ai margini del tempo, davanti ai compromessi, la fiera degli eccessi, ormai non rende piscia. Sui miti del potere, rinnega la cultura, adesso fai paura, spaventati anche tu, non farti mai vedere dietro i banchi di una chiesa, mentre ti masturbi in allegria.
non usare coi banale, per il gusto di far male, fai l'amore con malinconia. Se ci pensi più che giusto sia così, il regime del consenso è tutto qui. Godi però di nascosto, nel cesso, nel bosco, nell'ultimo posto in cui Dio ti vedrà. Non farti problemi, nascondi le mani, nel mondo dei nani sei grande anche tu. E vergognati alla sera mentre dici una preghiera della voglia di bestialità. Se ci pensi più che giusto sia così, il regime del consenso è tutto qui.
Ed era Godi, Fausto. Avevamo appena finito di dire che era unico, era inimitabile, e poi mentre sentivamo il pezzo dicevamo: però è molto decibel questo pezzo. Ma poi
abbiamo scoperto, si diceva qui, è molto contessa questo pezzo qua. Andiamo a vedere la data di pubblicazione. Altarini, contessa del 1980, e invece quest'altra, Godi, è l'intero disco Suicidio, è del 1978.
Quindi avevamo ragione nel dire che Fausto era unico e...
seminale, direi, seminale, visto che anche nella canzone, fra l'altro, parla un po' di seminare.
Di seminare anche. Beh, effettivamente, e qui era proprio l'inserimento dell'operetta nella musica pop, no? Quel pianoforte lì un po' toy, un po' che sta lì.
Esatto.
Un po' anche Queen, devo dire, perché comunque da Ruggeri non è mai stato negato di essere un grande fan dei Queen, ecco. Quindi addirittura Schiavone, che era il chitarrista Partners in Crime di sempre, di tutta la carriera del Rouge, suona in una tribute band dei Queen, quindi insomma è stato considerato per un po' il Brian May italiano, ecco, in qualche modo. Va bene, proseguiamo. C'era una rubrica che è un po' che non si fa e a me dispiaceva molto fino a questo momento, perché via, ritorna in auge. I compleanni di Let's Spend the Night Together, anche per oggi ne abbiamo, insomma, un po' di candeline da spegnere, no? Che dici, Paola?
Sì, it's my party, it's their party.
It's my party and I cry if I want.
Esatto.
Se voglio piango anche, esatto. Se voglio piango.
Faccio quel che voglio io alla mia
festa. Quel che voglio alla mia festa, ecco, il concetto che deve passare è quello. Allora, 62 candeline da spegnere per la signorina Kim Wilde, al secolo Kim Smith, famosa per il suo primo singolo nel 1980, uscito esattamente, ecco, per essere precisi, nel 1981, Kids in America, ovvero ragazzi americani, com'è che si può tradurre, dai, tu che sei più brava di me.
I ragazzi in America.
Ma molto semplice. Kids in America, una grande hit degli anni 80 che sfornava questa nuova emergente Kim Wilde, ma di lì a poco diventò una grande stella del mainstream.
Sit here alone and I wonder why. Everybody lives.
Ed era Kim Wilde, Kids in America, 62 candeline esattamente oggi. Insomma, era un grande pezzo, era tanto che non lo sentivo e devo dire che insomma funziona anche a distanza di tanti anni, no? Non 62, ma un po' meno, ecco, insomma.
Bellissima, bellissima. Ci piace ascoltare perché a volte, almeno per esempio, io scado un po' nella musica triste, no? E a volte c'è bisogno di ascoltare queste cose. Ma non è l'unico compleanno, giusto?
Non è l'unico compleanno, la sigla in sottofondo ci ricorda che bisogna andare avanti, perché insomma cifra tonda per il signorino Kirk Hammett. Io me lo ricordo che era un bambino e nelle prime foto con i Metallica lui arrivò a sostituire addirittura Dave Mustaine, che era colui che andò a fondare i Megadeth. Quindi dici, esci da una band come Metallica, ne fondi un'altra come Megadeth, insomma rimangono due fra le band più importanti di heavy metal di sempre, insomma dici, non ti è andata male nella vita, no?
Infatti.
Per il signor Dave Mustaine. Però Kirk Hammett effettivamente è stato colui che ha definito il sound chitarristico dei Metallica. Oggi compie 60 anni e io direi che dobbiamo celebrare anche lui. Siamo
il ricciolo dei...
Siamo nel dovere di celebrare anche lui. Insomma, scegliere un pezzo dei Metallica non è mai facile, perché ci sono quelle cattivone, quelle troppo dolci... Io ho cercato una via di mezzo, secondo me è anche un pezzo che poi ha trovato anche un seguito in The Unforgiven 2. Questa è The Unforgiven e a mio parere è uno dei pezzi più dimenticati, di cui si parla sempre meno, dei Metallica. Andiamocela a sentire. E nel frattempo tanti auguri a Kirk Hammett. Erano i Metallica con The Unforgiven, appunto 60 candeline per Kirk Hammett, il chitarrista della band. E insomma, quando dici cassa con la punta, a me viene in mente esattamente questo pezzo, o il Black Album, che era il disco in cui era contenuto questo pezzo. Insomma,
questa è una cassa col trapano, cioè non è una punta normale, questa è la, ecco, punta, quella proprio per fare i buchi.
Ecco, spieghiamolo anche per chi ci ascolta da casa, magari per chi non è esattamente dentro nel discorso della fonia audio. Ecco, la cassa, quando parliamo di cassa parliamo della gran cassa della batteria, e questa cassa era famosa, insomma è stata una delle prime casse ad avere questo suono così appuntito, così insomma brillante,
appunto.
ma un fucile, no?
un fuciletto.
Va bene, dai, proseguiamo.
Allora passiamo alla rubrica gli amici di Let's Spend the Night Together, quindi il nepotismo di Let's Spend the Night Together.
Beh, comunque rimanete con noi, perché a proposito di amici sta per arrivare un ospite. So, lo sento, lo percepisco che sarà qui di persona, arriverà forse con un album da farci ascoltare, un album appena uscito, però state con noi.
Eccellente. E invece gli amici che sentiamo adesso, quindi il nepotismo di Let's Spend the Night Together, è una band che ho portato, dico orgogliosamente, l'ho portata io, Let's Spend the Night Together. Sono degli amici che avevo incontrato suonando in giro per l'Italia, dalla Spagna.
Li avevi già portati forse?
Oh, forse li abbiamo ascoltati 7-8 volte in questi anni.
Okay, ok, perfetto.
Praticamente ogni volta che esce un singolo nuovo dei Doctor Explosion, io ve lo faccio ascoltare, perché secondo me sono una band fantastica. Loro fanno una specie di garage surf rock, sono spagnoli delle Asturie. Non dire a quelli degli Asturie che sono degli spagnoli, perché si offendono un pochino. E fanno una musica fantastica, ispirata chiaramente al passato. E questa volta sono usciti con un singolo nuovo, molto molto energico, che si chiama Grises.
Night Together, così come tutti venerdì sera sulle frequenze gialle di Radio Popolare. Giuseppe Fiori, Paola Di Laila Colombo, ma che pezzo c'è passato?
Quando arrivano i Doctor Explosion dalla Spagna, dalle Asturie, e qua ci divertiamo.
Un po' di Spagna anche questa sera, insomma non ce ne facciamo mancare una. Insomma, a me una delle cose che piacciono di più però è quando un amico mi dice vengo a portarti un disco. Per di più, se su quel disco mi dice te lo porto perché ci hai suonato su, è vero, è così. Su un brano ho suonato anch'io. E questa sera è con noi il signor Paolo Farina. Benvenuto.
Oh, grazie, buonasera, buonasera a tutti.
Ciao Paolo, bentornato. Noi non ci vedevamo da un sacco di anni.
Sì, dai tuoi live bellissimi insieme a Giuseppe.
Ne è passata di acqua sotto i ponti.
In uno di quei posti che purtroppo la pandemia ha fatto chiudere.
È vero.
A Milano.
Vero.
Come stai Paolo innanzitutto?
Beh, io sto benissimo, devo dire che da quando vivo di rendita posso
non diciamo la voce troppo alta, dicevi tu.
Sì. Posso dedicarmi completamente alla musica.
Allora, ho nelle mie mani un disco fresco di stampa, anche se ho già letto che è un disco che è uscito con 40 anni di ritardo. Cos'è sta storia?
No, 45.
45 anni.
45 anni di ritardo. Paolo Farina, Provini per Colombini, stampato su una carta pressata, fantastica fra l'altro. Beh, raccontaci bellissimo. Qualcosa di questo.
Beh, la confezione è bellissima, poi magari la descriviamo, anche perché all'interno c'è un biglietto con una sorpresa. Allora, vado veloce, sarò sintetico.
Anticipiamo la storia di questo disco.
Highlights.
Il disco è bello e la storia che c'è dietro è altrettanto bella.
Highlights, produzione artistica Lele Battista.
Esatto.
Right?
Sì.
Anche se la produzione esecutiva, come sempre in questi casi, è alla Paolo Farina, insomma.
Sì, certo. Tu sai che ho una bio musicale che è lunghissima, sintetica. Vabbè, allora, io ero arrivato a Milano giovanissimo, sull'onda di alcuni concerti che avevo fatto per la famosissima, famigerata stampa alternativa, dipende dai punti di vista. Stampa alternativa sarebbe Marcello Baraghini, quello che poi si è inventato i libri Mille Lire, che organizzava le contestazioni ai concerti dei grossi manager, eccetera. Comunque io sono arrivato a Milano e avevo scritto dei testi per un gruppo, e questo gruppo casualmente aveva come produttore Alessandro Colombini, detto Sandro, un grandissimo produttore. L'elenco degli artisti che ha prodotto famosi,
non so, Battisti, Dalla, Banco del Mutuo Soccorso, Bennato, esatto, e molti altri.
Se leggete la sintesi, qua c'è invece il foglio con un po' più di roba. Tra l'altro lui ha fatto, a un certo punto ha fatto la società con Antonello Venditti, si è trasferito per un po' a Roma, insieme hanno venduto, tenetevi forte perché rispetto ai numeri odierni è una roba pazzesca, 8 milioni di copie con Antonello Venditti. Allora io ho fatto per lui, ho fatto delle audizioni, anche dei provini, e lui praticamente mi ha bocciato. Avevo un sacco di materiale perché ho cominciato a scrivere praticamente a 14 anni e avevo fatto molti concerti in giro, eccetera, e lui, diciamo che mi ha bocciato questi provini, questa è la parola giusta, mi ha bocciato.
Sì, effettivamente adesso si chiamano demo, all'epoca si chiamavano proprio così, provini.
Provini, sì, ma li facevamo lì con un registratore a bobina a quattro tracce, e non è che si facevano a casa, perché a casa avevamo un piccolo registratorino e da allora le prime piastre stereo in quel periodo. Allora in pratica mi diceva che io dovevo andare a lezione di dizione e a lezione di canto per due motivi. Primo, perché l'accento pugliese era fortissimo, le ho chiuse, ne ho ancora adesso un po', non è che io abbia fatto, poi non l'ho mai fatto,
non è che non si senta più che sei
pugliese. Si sente, ma va bene, ma adesso,
ma è il tuo bello, è il tuo bello.
In alcuni casi tipo Mannarino per esempio è un valore aggiunto. Io tra l'altro in quel periodo ho cominciato a scrivere anche dei pezzi del mio dialetto origino, ma questo è un altro discorso, lo lasciamo stare perché porterebbe lontano. Allora in pratica dicevo, per la dizione e per il canto, perché a lui piacevano i veri cantanti tipo appunto Antonello Venditti e Elton John, quindi mi consigliava di prendere lezioni di dizione e di canto. Lo ripeto, per me è una cosa impossibile, perché sono arrivato a Milano con una chitarra che ho venduto dopo un mese perché non ci avevo più una lira, e uno zaino. Prima sono stato da alcuni amici, poi ho trovato una casalinghiera, che significa senza riscaldamento, col cesso fuori, eccetera. Cioè, per riscaldarci io e i miei amici che attorno abitavano, perché l'affitto era comunque alto, che abitavano con me, d'inverno accendevamo il forno per riscaldarci.
Con la chitarra dentro, fra l'altro, la usavate per, per fare...
No. Beh, il forno a gas...
Ah, okay.
Poteva anche andare così.
Pensavo il camino,
se
sai,
fosse stata una fattoria in campagna, capito? No, ma per fortuna non era così. Quindi in pratica io ho fatto delle audizioni e dei provini, e questi provini chiaramente di volta in volta io ce l'avevo, li avevo messi da parte, e a un certo punto li ho riascoltati e ho detto, cavolo, però, cioè, al di là dell'accento, in realtà era vero, adesso bisogna dire questo, Sandro Colombini è stato veramente un grandissimo produttore, illuminato, per quei tempi molto avanti. Bisogna anche sapere, perché pochi lo sanno, che ha bocciato Lucio Battisti. Cioè Lucio Battisti ha cominciato alla numero uno, che tra l'altro è stata fondata da Colombini con Mogol, il padre di Mogol, cioè Rapetti, presidente della Ricordi, ed è uscito dalla numero uno Colombini cedendo la sua parte a Battisti, quando Battisti da autore, perché ripeto, lui l'aveva bocciato come cantante, per cui non aveva fatto ancora nessun disco come cantante per la numero uno. D'autore ha avuto un grande successo, soprattutto con 29 settembre nel ristorante di Alice, con i pezzi dell'Equipe 84. Allora a quel punto ha acquistato potere, è entrato lui, e naturalmente Colombino ha dato le dimissioni, e da quel momento in poi è diventato un produttore indipendente, cioè cercava i gruppi, i musicisti, i cantanti, i cantautori, e li proponeva, li preparava comunque e li proponeva alle varie etichette discografiche.
Vabbè, si può dire che comunque questo è il disco del riscatto, perché esce 45 anni dopo, sono quei pezzi che Colombini in qualche modo non ti aveva più di tanto preso in considerazione, tu l'hai fatto uscire ugualmente e l'hai chiamato
Provini per Colombini, perché in effetti è così, anche se devo dire che con quello che è stato poi il direttore artistico, in parte Lele, in parte anche il chitarrista Andrea Manghisi, che è un ragazzo pugliese della zona del paese da cui io provengo, cioè Castellano Grotte, gli arrangiamenti sono gli stessi di allora, diciamo. Abbiamo cercato di tenere per quanto più possibile gli stessi arrangiamenti. C'erano pochi strumenti, tutti acustici o quasi, c'è il pianoforte soprattutto, che nel disco ha suonato Lele Battista, poi le chitarre acustiche che allora suonavo io insieme a un mio amico che tra l'altro non c'è più da 2-3 anni, che con me ha partecipato a questi provini, alle audizioni, e vorrei ricordarlo, si chiama Stefano Danesi, anche perché era nel primo gruppo che ha fondato Radio Popolare, proprio il primissimo gruppo, e quindi il disco è dedicato a lui. Infatti all'interno, nel libretto, perché questo disco ha anche un libretto, non ha solo la copertina con su le spiega varie cose, c'è di tutto, ci sono i crediti, ma ci sono i testi delle canzoni, ma c'è anche uno scritto di Giordano Casiraghi, che è uno scrittore specializzato, diciamo così, in musica anni 70, che allora lavorava, in quegli anni lavorava a Radio Montevecchia, un po' la Radio Popolare di quella zona lì, no? Della Brianza.
Ma per quello che riguarda la parte musicale, non avete tenuto niente delle registrazioni di quegli anni?
No,
A livello audio, musica?
No, cioè nel senso che abbiamo risuonato tutto.
Avete risuonato tutto?
Tutto, ecco. Tenendo quanto più possibile gli arrangiamenti di quei provini.
Avete tenuto quei provini come provini per queste registrazioni, che comunque sono rimaste, esatto, dei provini per, esatto, Colombini. Dai, andiamoci, esatto, a sentire un pezzo nello spazio di un incontro. Paolo Farina, Provini per Colombini, è uno dei pezzi.
Aspetta, più devo dire che questo pezzo, che è tutto acustico, tu hai suonato il basso, ma naturalmente non il basso elettrico, ma il basso acustico.
Andiamocelo a sentire.
Quando smascheravo gli dèi sulla terra, il saggio divertito, lui rideva alle mie spalle. Domani arriverai dalla California con un fiore in mano. In piazza aspetterò nello spazio di un incontro. Il cerchio si chiuderà nello spazio di un incontro. Il cerchio si chiuderà. Pareti bianche della mia mente stanca, ancora i miei pensieri disegneranno ombre. Ti troverò nel fiore che coglierò nel vento, che lo sta trasportando per non farlo calpestare. Nello spazio di un incontro il cerchio si chiuderà. Nello spazio di un cerchio si chiuderà. Arriverai dalla California con un fiore in mano. In piazza aspetterò nello spazio di un incontro. Il cerchio si chiuderà nello spazio di un incontro. Il cerchio si chiuderà.
Qual era la parte del testo che doveva, a cui doveva prestare attenzione Paola?
No, in che senso?
Gli hai detto, senti qua il testo.
Quella della... Ah, ma siamo in onda?
Certo.
No, dicevo, no, perché è una strofa che mi piace.
Mi ha emozionato quel momento.
No, perché è una strofa che mi piace, perché appunto.
E cosa dice?
Perché immagino uno, cioè me stesso, che aspetta nella piazza del paese, un paesino del sud, con un fiore in mano, ti troverò nel fiore che coglierò nel vento che lo sta trasportando per non farlo calpestare. E questa ragazza io l'aspetto dalla California, cioè mi aspetto che arrivi a Castellana Grotte, provincia di Bari, dalla California.
Ma infatti l'immagine proprio della persona che arriva dalla California, secondo me, è molto evocativa.
Senti, ma quindi, allora, in questo disco poi ci sono altri musicisti interessanti, fra cui Ashanka Sen, me l'ha fatto conoscere.
Esatto. Ah, giusto.
Il sitarista indiano.
Di Ashanka Sen, che è una persona straordinaria, ma anche dal punto di vista umano, ed è un, fa il bancario come lavoro, ma è un maestro indiano di sitar. È indiano ed è maestro di sitar. Infatti nell'ultimo pezzo del disco, che si chiama Questa lunga strada, che racconta uno di quei viaggi che allora era di moda, che io non ho fatto perché mi sono fermato a un certo punto, ho girato solo l'Europa in autostop, ma il viaggio di moda era arrivare in India. E quindi c'è in questo pezzo, che ripeto, l'ultimo del disco, che finisce con un minuto e mezzo di solo sitar. Ci sono appunto i suoi riff come risposta al canto, oltre che ai suoi bellissimi arpeggi molto creativi.
Parlando di canto, abbiamo sentito delle voci splendide insieme alla tua. Era la tua che si doppiava all'interno della canzone,
no,
che abbiamo sentito?
No, allora, in questo disco, per quanto riguarda la voce, ha avuto una grandissima importanza Lele Battiste, perché lui ha fatto, non so, magari qualcuno lo sa chi è un cantautore bravissimo, che ha fatto alcuni dischi iniziando con la sintesi, poi da solo, e adesso però ha uno studio già da molti anni, produce artisticamente ed è un ingegnere del suono molto bravo. Oltretutto è anche un vocal coach, perché in una delle edizioni di X Factor lui ha fatto il vocal coach per Morgan. Allora, in pratica, io ci tenevo a che, visti i precedenti, visto il discorso appunto del fatto che non si, perché se era fatto il disco per la voce, per il tirar fuori la voce davvero cantante, non è il mio caso, ma comunque sono migliorato moltissimo rispetto a loro, anche perché ho la possibilità di registrarmi e di sentirmi, e anche per la dizione. Quindi lui praticamente mi ha seguito tantissimo nel canto e ha anche fatto le seconde voci, ma anche le voci, come si chiamano, il coro di fondo,
no, su vari pezzi.
Backing vocals. Sì, backing,
esatto,
vocals. Backing vocals. Sono curiosa dell'aneddoto, cioè, dopo più di 40 anni tu ti sei ricordato, dopo esserti dimenticato di queste canzoni? Cosa è successo? Qual,
no,
è stato? Qual, beh, è l'aneddoto?
No, allora devo dire che questo intanto è il secondo disco che io faccio di quel periodo, perché il primo disco che ho fatto l'ho fatto nel 2014, è uscito per BTF, che è una distributore che distribuisce i dischi prog in tutto il mondo, non solo in Italia. In tutto il mondo c'è, come molti sanno, un gruppo, vari gruppi che seguono il prog italiano, a cui piace moltissimo il prog italiano, quindi è un pubblico di nicchia in vari paesi del mondo che diventa un pubblico abbastanza grande. Quindi io non abbiamo detto una cosa, che con Colombini io non ho fatto il disco, però ho fatto altro, cioè mi ha fatto scrivere dei testi per altri.
Come autore.
Esatto. Allora, come autore io avevo scritto un pezzo di un disco dei Maxophone, di questo gruppo che è uscito
ben progressivo.
Nel 75 del Progressive, che è uno dei gruppi, anche se poco conosciuto, perché appunto è arrivata alla fine del, verso la fine del Progressive, no? Però è uno dei gruppi molto apprezzati ancora adesso, moltissimi, e allora molto apprezzato dalla critica.
Molto apprezzato in Giappone.
In Giappone, sì, ma in Brasile, dappertutto. Io quel disco, allora, quando sono andato a BTF e che ho visto che c'era il disco dei Maxophone, ho detto: lo sapete io sono in quel disco? Sì, un altro po' si mettevano in ginocchio questi. No, veramente, cosa hai fatto? Ho scritto.
E tu sei stato il paroliere dei Maxophone?
No, allora, non il paroliere, ho scritto uno dei testi, perché Colombini lavorava così, ti dava i pezzi, dicevi tu scegli un 2 o 3, scrivere, poi io scelgo il migliore.
Okay.
E quindi, allora, i pezzi erano 6, in gran parte strumentali, 5 erano cantati, uno di questi si chiamava, il titolo appunto l'ho trovato io, geniale, scusate, al mancato compleanno di una farfalla, in cui, perché si sa che appunto le farfalle
non ci arrivano,
tranne alcune specie durano, vivono poche settimane, e in cui praticamente c'è la metafora della farfalla come l'idea di libertà, no? Parlo di un
bravo.
Ed è tra l'altro uno dei brani dei Maxophone, forse il brano del disco dei Maxophone preferito in gran parte del mondo. Oltretutto, di quel disco era uscita anche una versione inglese, i testi erano stati tradotti in inglese, cantati in inglese, eccetera, però quella versione non piace, piace molto di più la versione italiana. E un'altra cosa che vorrei dire, visto che ci siamo, ogni 5 anni quel disco viene ristampato. Io ho un sacco di edizioni, tra cui una tutta scritta in giapponese, tranne i titoli e i nomi degli autori e dei musicisti.
Dai, andiamo a sentirci un altro pezzo da questo Provini per Colombini, si chiama Uomo Mancato, e dopo magari ci racconti un po' la storia.
Vorrei volare alto, questo tu lo sai, ascoltare il vento, fischiarmi nelle orecchie. Ma fumo un'altra sigaretta, accendo la mia vecchia radio che inonda la mia giornata e la mia mediocrità. Io che mi sono perso nel mio vagabondare, non so più dove andare, non mi resti che tu, che vorresti darmi un figlio e credo di volerlo anch'io, però chi proteggerà la sua libertà?
Insomma, questa è la storia di 12 brani che hanno aspettato 45 anni prima di vedere la luce. Per cui raccontaci di questa Radici Music, questa etichetta sì, che ha creduto in questo progetto.
Sì. Infatti è stato bravissimo. Allora, lui si chiama Aldo Coppola Neri e sta in una zona di campagna di Arezzo e ormai da anni fa solo vinili, non stampa CD. Stampa solo vinili, li sceglie, diciamo che anche lo stesso nome dell'etichetta in cui c'è la parola radici spiega un po', no? Il tipo di materiale che sceglie, una persona squisitissima, talmente brava. Vorrei raccontare questa cosa qua: noi per far uscire il vinile, forse in pochi lo sanno ed è interessante da dire, perché adesso molti vogliono fare il vinile perché comunque è un oggetto bellissimo quando fatto bene, anche per la grafica eccetera, ma anche per la carta, come nel mio caso, da tenere in mano, da toccare, oltre che da far suonare.
Classico ritorno di moda dell'oggetto vinile.
Allora, il discorso è questo qua, che in Italia per avere un vinile, cioè da quando la roba è pronta, il materiale audio è pronto, se l'etichetta o i musicisti lo mandano alle fabbriche, per avere il vinile stampato bisogna aspettare circa un anno. Perché? Per vari motivi, perché le macchine sono quelle vecchie, si rompono i pezzi, perché non è tutto automatizzato come i CD, che lì basta schiacciare un bottone e le macchine fanno tutto, e poi c'è stata la pandemia per cui le persone si ammalavano, eccetera eccetera. Noi invece l'abbiamo fatto stampare a la più grande fabbrica europea, che si trova nella Repubblica Ceca. Abbiamo fatto il contratto a febbraio e dovevo essere pronto a metà maggio. In realtà era in ritardo, perché poi c'è stata la guerra, quindi ritardi anche nei trasporti, nelle comunicazioni eccetera, e il materiale è arrivato a fine luglio, poi vabbè, è uscito il 30, è stato pubblicato il 30 settembre, la grafica era già pronta. Voglio dire questo, che in attesa, siccome io dovevo andare in Puglia, come faccio sempre, 3-4 mesi l'estate, volevo qualcosa da presentare, perché volevo presentare il disco, insomma. Io adesso non mi ricordo, Giuseppe, se te ho dato la versione.
Certo, che me l'hai data.
Allora,
certo.
Esatto, lui senza che glielo chiedesse, senza che mi facesse pagare niente, mi ha detto: guarda, io ti faccio un regalo, ti faccio una versione su CD. Con la grafica un po' compressa, però ci sono anche delle foto belle eccetera, sul CD masterizzato, solo 50 copie, e questo con i bollini si ha, e questo significa che quelle 50 copie hanno un valore enorme, perché io, scherzando, dicevo sempre agli amici musicisti, li ho dati in gran parte, no? A qualche giornalista di giù, a qualche organizzatore di concerti, all'assessore alla cultura, eccetera eccetera, però scrivevo sempre: allora, di questo disco sono state masterizzate soltanto 50 copie. E dicevo, e se fossi giovane e morissi giovane, potrebbero valere un sacco di soldi. Purtroppo ormai non sono più giovane, però resta il fatto.
Dici il club dei 27, se fossi uno del club dei 27.
Esatto.
Ma senti, ma dici, chi è questo giovane ricciuto?
Sono io, a 22 anni.
Quanti anni aveva? Allora, per chi ci sta ascoltando, cioè tutti, al momento Let's Spend the Night Together non è ancora in versione video, però in copertina c'è il nostro Paolo. Da giovane, quanti anni avevi?
Allora, quella è una foto. Ah no, non lo dico l'anno. Così, stavo dicendo l'anno, mi stavo tradendo, perché preferisco non dire l'età. Insomma, c'è una certa età.
Okay.
No, però dico,
un uomo di una certa età, diceva Battiato. Esatto. No? Allora, mi offriva spesso sigarette turche, ma
esatto.
Non era Paolo Farina.
No, sigarette turche no, ma il caffè turco sì, l'ho bevuto diverse
volte. Ottimo, ottimo, ottimo.
Sì, quello che resta sul fondo della tazza.
Sì. Puoi leggere il destino su quel, poi, fra l'altro.
Allora, qui avevo 22 anni.
22 anni.
Tra l'altro, se guardi bene, sembra che sia allo specchio, cioè sembra che io sia mancino, in realtà è una foto allo specchio.
Infatti, ti stavo chiedendo, esatto, no, c'è cioè qualcosa che non quadra, quel quadra che non cosa.
Vabbè,
questa è una foto allo specchio. La copertina di Provini per Colombini, un disco che è appena uscito, è edito, per cui
guarda,
lo trovate in giro, dove lo trovate?
Cioè, i distributori aumentano di giorno in giorno, quello ufficiale dovrebbe essere Goodfellas, oltre naturalmente anche l'etichetta Radici Music Records, ma c'è Goodfellas, ma io ormai ho visto che è dappertutto. Tra l'altro venduto a prezzi incredibili. Io vi do un consiglio: se siete interessati, intanto voi potete ascoltare il disco intero, perché per esempio su YouTube, dove non serve abbonamento, perché sugli altri negozi digitali bisogna fare l'abbonamento, se no ti fanno ascoltare quello che vogliono loro, devi saltare i pezzi. Invece su YouTube
non facciamo nomi, su Spotify per esempio,
ecco, esatto. su YouTube invece ci sono tutti i pezzi che si possono ascoltare interamente, per cui si possono ascoltare, e se vi piace potete chiederlo a qualcuno di questi distributori, che sono tanti, però ripeto, ho visto un prezzo pazzesco, potete chiederlo direttamente anche a me, perché questa volta io ho preso per me metà delle copie.
Okay.
Ce l'ho a casa, per cui basta cercarmi io ho il profilo Paolo Farina, e si riconosce subito, perché la copertina è fatta dalla copertina, il retro e la copertina del disco, quindi si vede Provini per Colombini, e poi c'è anche una pagina Provini per Colombini dove ho messo tutte le foto dei musicisti, ho descritto descritto un po' la situazione, eccetera.
Grande uscita in vinile, infatti sul numero di Vinile, la grande rivista dedicata insomma al mondo dei 33 giri, esce una recensione, vedo, di Michele Neri molto buona.
Michele Neri è il direttore della rivista, eh?
Quindi la recensione del direttore,
ecco, insomma, poi vorrei dire due
oggi
cose.
Abbiamo l'occasione di ascoltare questi pezzi che, pur essere registrati nel 2022, mantengono un'aura polverosa e quell'atmosfera di ingenuità che a volte è più affascinante di tanta perfezione.
Esatto, questo mi piace molto, ma non solo questo, tutto quello che ha scritto anche prima. No, volevo dire di Michele Neri, che è un giornalista, appunto direttore di quella rivista, ma anche un giornalista Rai, ha portato a termine con grandissima fatica un dizionario dei nuovi cantautori, delle nuove cantautrici. Chiunque di voi, per esempio, ma dei vostri amici, ma che conoscete, abbia fatto almeno un EP, abbia pubblicato almeno un EP non autoprodotto, è dentro questo dizionario ed è va dal 92 al 2022, cioè copre l'arco di 30 anni. Non ci sono.
Andremo a controllare se manca qualcuno.
Ci siamo, Giuseppe.
Tu ci sarai sicuramente.
Bisogna sempre vedere.
Io naturalmente ho chiesto, ma io ci sono. Con tutta la discografia ci sono. Perché tra l'altro lui in questo sito, citiamo il sito perché è bellissimo, si è www.hardisk, hard, tutto attaccato, disk con la C, la D-I-S-C.it. Ci sono varie rubriche, tra queste ce n'è una che si chiama Cose particolari, adesso mi ricordo il titolo esatto, ma chiede agli artisti di parlare di un disco, di una situazione particolare, e io ho scritto questo articolo a dicembre dell'anno scorso, in cui ho parlato per la prima volta di questo disco. E quindi ho raccontato la storia che poi un po' abbiamo detto noi prima.
Ragazzi, ci piacerebbe continuare ancora per un sacco. Paolo è un grande oratore, fra l'altro, però per oggi è tutto. Vi salutiamo.
Scusa, solo una cosa voglio dire. Vai. Perché no, se non fare del torto ai musicisti, tu lo sai che io ho tantissimi amici musicisti con i quali mi piace i dischi, non li faccio mai da solo, almeno con 10 persone.
Vai, citale. Siamo agli sgoccioli,
allora,
vai.
Sì, ok. Allora, voglio citare uno che non è stato citato, cioè Sandro Esposito, che è un percussionista del mio paese di Castellano, perché in parte il disco è stato registrato giù. Andrea Manghisi, bravissimo, abbiamo già detto, alle chitarre acustiche, che sono riuscito a coinvolgere nello studio di registrazione, come anche il fonico molto bravo dello studio dove Checco Zalone faceva i suoi dischi, adesso non c'è più
quello, vero, vero.
No, è praticamente questo chitarrista è venuto, ha potuto fare sto lavoro perché ha iniziato lui a lavorare sui vecchi provini, che abbiamo anche deciso di abbassare alcune tonalità perché io non ce la facevo più a quello, per l'altezza del canto, no? E quindi Andrea Manghisi, Sandro Esposito e alcuni ragazzi che hanno fatto il coro su un pezzo che si chiama il giorno dopo della rivoluzione, che è bellissimo, alcuni ragazzi di una scuola di canto, e poi vabbè, vorrei citare anche Francesco Cardillo, che ha suonato la chitarra sull'unico pezzo in cui non ha suonato Andrea.
Perfetto, grazie Paolo. Paolo Farina, grazie, Provini per Colombini, in vinile.
Grazie Paolo.
Uscito nuovo di zecca, lo trovate ovunque, anche sui digital. Un saluto, una buonanotte da Paola di Lella Colombo.
Buonanotte a tutti, grazie Paolo, e anche dal capitano Giuseppe Fiori.
Buonanotte a tutti.
Anche da me, e ascoltate il disco. Ciao.
That is all, questo è tutto, lo dice anche George Harrison.
Ah, bellissimo.